Benvenuti e benvenute alle interviste impossibili del progetto Sottovoce.
Bentornati amici ascoltatori. Per la serie Interviste impossibili abbiamo qui con noi oggi il celebre artista Pelagio Palagi, che salutiamo e ringraziamo cordialmente. Illustrissimo, ci può dire qualcosa della sua vita?
Buongiorno a tutti e grazie per avermi invitato. So che sono tuttora molto celebre e vi dico volentieri qualcosa di me. In effetti, è sempre bello ascoltare la vita di un vero e proprio genio. Sono diventato famoso qui a Torino, ma in realtà sono nato a Bologna, il 15 maggio del 1775. Fin da giovanissimo, pensate, a soli 12 anni, ripeto, 12 anni, ho sentito dentro di me un'irrefrenabile passione per le belle arti. Così mio padre, Francesco Palagi, intenzionato a favorire la mia predisposizione, mi ha indirizzato presso un noto collezionista d'arte bolognese, il conte Carlo Aldrovandi, che mi ha subito fatto da mecenate, mettendomi a disposizione la sua ricca biblioteca di libri sull'arte.
Davvero stupefacente questa sua precocissima passione per l'arte e soprattutto, diciamo, la sua umiltà, sì. Ma ci dica che cosa le interessava maggiormente e quali erano le sue vere passioni?
Lei ha rimarcato la mia umiltà. Oh, che vuole, sono fatto così, umile per natura e me ne compiaccio. Che dire? Grazie ad Aldrovandi ho potuto esplorare diverse esperienze artistiche in ogni campo, anche se le mie vere passioni erano senza dubbio l'architettura, la prospettiva e il disegno di figura.
E quando ha iniziato a lavorare esprimendo così la sua arte?
Ho iniziato la mia carriera decorando case di nobili bolognesi, dipingendo figure umane e paesaggi. Sono rimasto a Bologna fino al marzo del 1806 per trasferirmi a Roma, così da perfezionare al meglio la mia tecnica pittorica. I risultati, non faccio per vantarmi, sono tuttora sotto gli occhi di tutti.
Lo sappiamo, lo sappiamo. Sappiamo anche che lei ha compiuto varie peregrinazioni in diverse città.
Sì, esattamente. Da Roma sono tornato a Bologna, era il 1815, per rivedere il mio mecenate e la mia famiglia. Qui ho realizzato numerosi ritratti per amici e personalità di spicco. Poi sono andato alla Volta di Milano, dove ho aperto il mio studio personale. Anche qui ho eseguito numerosi ritratti di personaggi illustri, ma ho anche scoperto una vera passione per i soggetti tratti dalla classicità greco-romana. Anche se in questo periodo, devo ammetterlo, la mia opera più curiosa è senza dubbio quella realizzata per il conte Tosi di Brescia, un dipinto in cui ho voluto raffigurare Isaac Newton mentre, osservando una bolla di sapone prodotta da un bambino, ne deduce la legge della rifrazione. Oh, che maestria, che bellezza!
Da Milano poi si è trasferito nella città che le ha dato maggiori soddisfazioni.
Oh, ma certo! Dopo Milano fui chiamato a Torino niente meno che dal re Carlo Alberto. Il sovrano sabaudo aveva riconosciuto, ovviamente, il mio valore, la mia capacità, la mia genialità. Per lui ho abbellito i palazzi e le dimore dei reali. Ad esempio, non tutti sanno che sono stato io ad occuparmi di alcuni ambienti architettonici del castello di Racconigi, curandone tutte le decorazioni e perfino ad uno gli arredi. Mio è anche il progetto della Cappella Reale del Castello, ricca di colonne e gallerie di marmo bianco, dotata di un altare sontuoso e decorata con affreschi eseguiti da un mio caro allievo, il promettente Carlo Bellosio. Inoltre, nel 1834, ho anche provveduto ad ammodernare il Palazzo Reale di Torino, arricchendone le facciate grazie ad un padiglione da cui la corte poteva affacciarsi in occasione di feste e parate. Un vero splendore.
Ma certo, il Palazzo Reale è davvero stupendo. Ci risulta che lei si sia occupato anche degli interni, o sbaglio?
Sicuro, non sbaglia. Sui miei disegni si basano i decori delle sale del palazzo e anche l'architettura della sala da ballo. Ma l'opera per cui Torino mi ricorda maggiormente non riguarda i palazzi reali, quanto piuttosto il mio genio nell'ambito della scultura. Il re mi aveva commissionato una statua da dedicare ad Amedeo VI di Savoia, detto il Conte Verde. Il mio bozzetto piacque molto al sovrano, il quale mi ordinò di realizzarlo in dimensioni colossali e di fonderlo in bronzo. Il monumento venne poi inaugurato nel 1853 e ancora oggi a Torino, in piazza Palazzo di Città, è possibile ammirare questa mia opera superba. Rappresenta, per chi non lo sapesse, il conte Amedeo con due saraceni ai piedi, da lui sconfitti durante la presa di Gallipoli.
Un'opera magistrale davvero. Staremmo ancora ore ad ascoltarla, ma il tempo della nostra intervista è ormai scaduto. Vuole ancora aggiungere qualcosa?
Oh, certo, certo. Pochi sanno che io sono stato anche un noto collezionista di oggetti e reperti archeologici, tra cui si trovano manufatti romani, etruschi ed egizi, ma anche altri risalenti al Medioevo. Nel mio testamento lasciai tutto alla mia città natale, Bologna, e dato che tutti i miei beni sono lì, si è a lungo pensato che fossi sepolto a Bologna. E invece eccomi qui, al cimitero monumentale di Torino. Ma la cosa più strana di tutte è che per lungo tempo non si seppe dove fossi sepolto. Ma come è potuto accadere a un par mio? Per fortuna, nel maggio del 2022, la mia tomba è stata scoperta da Renata Santoro, responsabile della promozione culturale di AFC Torino S.P.A., la quale, indagando, ha individuato il mio nome. Infatti, ero stato inumato nella tomba di famiglia di Bernardo Soleil, designer torinese e mio carissimo amico. Ma se volete sapere di più, andate al sito www.tutto-sotto.unito.it e leggete la mia scheda. Un caro saluto a tutti, miei cari ammiratori!